Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, buongiorno, buon lunedì a tutti e tutte, ore 12 e 23, cominciamo con estremo sommo ritardo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie e chiaramente un saluto a tutti e tutte gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, come anche un saluto e un abbraccio a chi è privato della propria libertà. E cominciamo e passo subito immediatamente la parola a Mirko, che introduce, perché quest'oggi abbiamo nuovamente un ospite in studio, però su un tema parzialmente differente rispetto a quello che abbiamo affrontato lunedì scorso.
Sì, allora buongiorno a tutte e tutti. Allora iniziamo questa trasmissione, questo speciale di oggi su la ricerca, il lavoro nella ricerca e come sta cambiando il sistema della ricerca, il settore della ricerca pubblica in Italia, settore che naturalmente con la crisi ha subito notevoli tagli, più di quanto comunque si prospettava negli anni precedenti. Però diciamo che quello di distruzione, appunto, la distruzione dell'istruzione del sistema della ricerca in Italia è un processo che va avanti comunque da ormai da più di un decennio, è iniziato comunque già negli anni 90 Parliamo oggi comunque di lavoratori della ricerca perché negli ultimi mesi, in particolare qui a Roma, ci sono state diverse iniziative da parte dei lavoratori, si sono aperte molte vertenze, in particolare ricordiamo la vertenza dei precari Istat che da questi microfoni comunque abbiamo raccontato più volte. Oggi abbiamo anche qui in studio un lavoratore, un ricercatore dell'Istat, dei precari Istat, che comunque ha partecipato a tutta la mobilitazione di questi ultimi mesi. Con lui sentiremo magari un riepilogo della lotta e cercheremo di impostare un po' l'analisi su quanto sta succedendo nel mondo della ricerca. Ricordiamo anche che purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con loro sin da diciamo da dicembre, con l'annuncio del Jobs Act, dell'attuazione dell'attuazione dei decreti. I lavoratori invece di ISFOL comunque sono scesi in mobilitazione, hanno occupato la sede comunque dell'ISFOL, perché comunque ricordiamo che già all'interno del Jobs Act esiste un piano di accorpamento per quanto riguarda la situazione degli enti di ricerca, in particolare ISFOL ed Italia Lavoro. Comunque, come dicevamo, allora abbiamo qui in studio oggi un compagno dei precari Istat che salutiamo, buongiorno.
Buongiorno.
E un attimo col microfono così ci sentiamo meglio. Allora magari proprio iniziamo con te, proprio questo racconto, questa ricostruzione delle lotte del mondo della ricerca, proprio per restituire un quadro d'insieme a quello che è la situazione, di come sta cambiando appunto il mondo della ricerca in Italia. Puoi ricostruirci un po' la vertenza Istat, naturalmente saremo molto rapidi dal momento che ne abbiamo parlato più volte in questi microfoni.
Sì, magari tento più che altro di inquadrarla in quello che è successo tra dicembre e oggi. Dicembre innanzitutto, perché dicembre è il mese, come è noto, della legge finanziaria, che adesso chiamiamo legge di stabilità. In questa legge di stabilità sono venuti a maturare un ultimo ciclo di tagli all'università che deriva ancora dalla pianificata ristrutturazione della ricerca universitaria prevista dall'allora ministro Tremonti, più 140 milioni circa, se non sbaglio, di tagli agli enti di ricerca non governati dal MIUR, sommati ad altrettanti tagli invece al fondo finanziamento degli enti di ricerca governati dal MIUR, che fanno complessivamente più o meno la cifra che è stata destinata come credito d'imposta alle aziende che volessero investire in ricerca. Nel senso, la defiscalizzazione degli investimenti in ricerca prevista dal governo Renzi è quasi interamente pagata da tagli alla ricerca pubblica. Questo per inquadrare diciamo l'orientamento tipo politico che è venuto maturando negli ultimi mesi, quando si somma insomma il fatto che è noto che il governo sta scrivendo una legge di riordino degli enti pubblici di ricerca non governati dal MIUR, probabilmente molto distante da quelle che sono state le indicazioni parlamentari in Senato, prodotte in Senato dalla Commissione Cultura, che hanno in realtà in sé anche alcuni elementi positivi. Sicuramente spendono delle parole sulla questione del precariato e sul ruolo unico del ricercatore, che sono anche in parte condivisibili, ma che non verranno quasi sicuramente messe in atto ai futuri provvedimenti governativi. In questo quadro ci sono degli interventi continui su singoli enti pubblici di ricerca che poi appunto vengono a materializzarsi ogni anno durante la legge di stabilità, i quali a poterli ricostruire appunto delineano un quadro e una concezione di ricerca, ma su cui poi ogni volta il singolo ente, il singolo istituto si confronta e si trova a dover aprire una vertenza. In particolar modo nell'ultima legge di stabilità si parlava si parlava di invalsi, c'è stato un tira e molla su finanziamenti che possono garantire tipo il prolungamento dei contratti a tempo determinato agli invalsi. Si parlava di ISFOL in quanto si è stata messa in cantiere tipo addirittura la scomparsa dell'ISFOL per la creazione di una futura Agenzia Nazionale dell'Occupazione che debba comprendere sia Italia Lavoro che ISFOL e che perda lo statuto giuridico di ente di ricerca e sia dedicata maggiormente alle attività di scrittura e monitoraggio delle politiche, un po' come adesso Italia Lavoro, che è un SPA pubblica, come dire, che non ha la garanzia di indipendenza dal potere esecutivo che ha un ente pubblico di ricerca. E si è parlato sia di Ispra sia di NEA e di CRA, cioè enti governati dal Ministero dell'Ambiente e dal Ministero dell'Agricoltura, perché l'assegnazione di alcune funzioni di vigilanza nel caso dell'Ispra o l'accorpamento di due enti differenti nel caso del CRA e dell'INEA hanno messo a rischio molti posti di lavoro. Quindi, come dire, c'è sicuramente tipo un sommarsi di questioni in cui come dire, l'ondata di tagli che ha destrutturato e in gran parte anche espulso il precariato dall'università probabilmente si appresta tipo a trasferirsi anche nel settore degli enti pubblici di ricerca, dove l'obiettivo però è sostanzialmente prima ancora che quello di far cassa, quello della trasformazione della natura della ricerca pubblica applicata. faccio un esempio proprio a partire da una questione aperta sia all'ISPRA, dove la vigilanza su alcuni processi marini, però adesso non so essere più preciso, ma l'ISPRA produce indicatori di controllo delle condizioni ambientali che sono reputati appunto indipendenti tipo e certi. Una di queste funzioni voleva essere data in appalto tipo a un ente privato esterno, sottraendo questa commessa, insomma, sarebbero stati persi dei posti di lavoro. Il problema non è tanto e soltanto tipo la permanenza in organico dei lavoratori nella ricerca, nel settore degli enti pubblici, nel comparto degli enti pubblici di ricerca, ma è la garanzia tipo dell'indipendenza pubblica, che è un modello tipo di ente pubblico di ricerca tipo garantisce, confrontato alla frammentazione delle mille agenzie regionali pubbliche o misto privato pubbliche che sono in essere in molti altri paesi europei.
Sì, su questo aspetto in realtà mi interessava pure soprattutto il parallelo che facevi con quello che era, diciamo, il mondo della ricerca accademica, no? E capire quindi di conseguenza come sta cambiando il settore della ricerca accademica e quello, diciamo, appunto degli enti, soprattutto quelli non governati dal MIUR. In realtà, proprio come dicevi tu, si perde quell'indipendenza, quindi, diciamo, l'introduzione del privato all'interno di questi sistemi sta alterando naturalmente tutta, cioè, la natura appunto di queste organizzazioni di lavoro. Questo ha delle ricadute naturalmente sia in termini produttivi, potremmo dire, quindi sulla qualità e quantità, diciamo, della ricerca prodotta, ma soprattutto, come ben evidenziavi, in termini occupazionali. Infatti, chiuso, diciamo, le frontiere all'interno dell'università, adesso si stanno spostando nel mondo della ricerca extra-accademica. Diciamo, il tutto disegna comunque, cioè, appunto, come dire, evidenzia un disegno generale appunto di riduzione e taglio della ricerca pubblica a scapito della ricerca privata. Questo naturalmente ci porta a interrogarci su il finanziamento pubblico alla ricerca, su da dove vengono questi soldi e soprattutto attraverso quali mani passano, perché sempre più spesso, soprattutto per quanto riguarda la ricerca universitaria, sono finanziamenti che partono dal pubblico passando per il privato e arrivano di nuovo all'interno dell'università, però i benefici naturalmente andranno tutti al pubblico. Non so se
dico in altre parole quello che hai detto tu. La ricerca dentro un coso, dentro un l'economia contemporanea viene spacciata continuamente come l'input di produzione capace di garantire miracoli. Ovviamente questa è anche una banalizzazione ideologica di un dato di fatto, cioè che i grandi salti tecnologici non vengono preparati dagli investimenti in ricerca di una singola azienda, per quanto grande possa essere, o almeno nella grandissima parte dei comparti produttivi non vengono preparati dagli investimenti di una singola azienda, vengono assunti dallo Stato, che in questa maniera gioca la competizione dei suoi capitali rispetto ai capitali esteri. Sappiamo che negli ultimi 30 anni in Italia Questa funzione è stata sostanzialmente dismessa, perché sono state sostanzialmente dismesse le politiche industriali, e quindi se tu non hai politiche industriali, perché dovresti avere delle politiche per la ricerca? Quindi questo è coerente. Il problema è che in tutto ciò, quando vengono fatti, quando partono poi dei tagli che ogni volta danno la bastonata finale a quello che resta in piedi del sistema della ricerca pubblica, si tira fuori l'inefficienza o il del sistema in particolar modo universitario. Si è fatta molta retorica. Mi aspetto anche, insomma, che se dovesse partire la riforma degli enti pubblici di ricerca si inizi a fare molta retorica sull'inefficienza degli enti pubblici di ricerca. Ora, questa è una roba, insomma, anche abbastanza risibile, visto le risorse con cui di fatto funzionano questi sistemi organizzativi. Quello che mi sembra che sia delineato all'università, che è un comparto molto diverso dal resto della ricerca pubblica, perché fa ricerca di base e non ha come, diciamo, mandato organizzativo specifico quello di fare ricerca applicata. E due, perché fa anche didattica ed è la sua seconda funzione. Queste due funzioni in realtà si possono assolvere, si è dimostrato che si possono assolvere anche ricorrendo a un enorme mole di lavoro gratuito. Questa enorme mole di lavoro gratuito ovviamente ha delle ricadute sulla qualità di quello che le università italiane producono. Sul lungo termine non si potrà fare a meno di notare questa cosa, però diciamo che il tratto organizzativo che esce fuori dalla riforma Gelmini è l'estremo tentativo di una stratificazione dei centri di ricerca universitari, in cui alcuni che magari sono, siccome il nostro paese anche produttivamente è fatto in maniera molto diversa, ci sono alcuni luoghi dove la commissione di investimenti pubblici e privati in ricerca sostiene un diverso, diciamo, livello della ricerca. Mi riferisco ovviamente tipo all'area del nord-ovest del paese, ma anche ormai all'Emilia Romagna. In quei contesti lì, come dire, probabilmente tipo si tenta di disegnare tipo una distribuzione dei finanziamenti che salvi alcuni di quelle esperienze. La questione nel campo della ricerca applicata è appunto assai più semplice, nel senso se si trasformano tipo gli enti pubblici di ricerca in semplici agenzie, la capacità di stipulare, come dire, accordi col settore privato su obiettivi specifici e progetti specifici che non hanno una continuità di come dire una continuità che non avranno una continuità di ricerca, ma che sono finalizzati esattamente alla soddisfazione di quella specifica esigenza in quel dato momento, è evidentemente molto 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 più alta, perché anche la strutturazione, diciamo, delle carriere interne della ricerca, la sedimentazione tipo degli obiettivi di ricerca tipo che è iscritta nei piani nazionali di ogni comparto, di ogni singolo comparto, viene a perdere, insomma, la sua ragion d'essere.
Sì, diciamo, il disegno appunto della frammentazione progressiva, no? Come tu dicevi, ormai l'università si regge sul lavoro gratuito, essenzialmente non riconosciuto è il lavoro gratuito. E appunto tu menzionavi la Gelmini, no? A breve in realtà entrerà in vigore la Gelmini, per cui la situazione di molti ricercatori all'interno dell'università rischia di proprio cadere in un baratro. Senza comunque alcuna prospettiva di uscita. Ci sono ricercatori che comunque diciamo su una forma di lavoro intermittente ma stabile, su condizioni appunto di lavoro su rinnovi annuali di contratti intervallati da 3 mesi di lavoro totalmente gratuito, poi una borsa, poi magari un assegno. Su questa intermittenza comunque ci hanno, diciamo, creato appunto una carriera professionale, diciamo, ci hanno fatto famiglia anche, quindi di conseguenza la situazione sta cadendo comunque anche da quella parte. Nell'università si dovrebbe aprire una grande partita per quanto riguarda diciamo appunto queste figure professionali, ma più in generale per quello che è diciamo l'andamento del mondo dell'istruzione. Ricordiamolo che a settembre comunque entrerà anche in vigore il piano della buona scuola di Renzi, comunque che andrà a incidere molto sulle scuole primarie e secondarie, diciamo sui turnover e su diciamo la stabilizzazione dei precari con nuove graduatorie addirittura. Diciamo, vabbè, quello che abbiamo delineato comunque è un quadro in cui la ricerca tende sempre più a scomparire e scompare appunto proprio il lavoro all'interno della ricerca. Come tu ben dicevi, non è tanto una questione di qualità della ricerca appunto, quanto una questione appunto di condizioni di lavoro in questi enti. Magari se ci vuoi fare un piccolo passaggio, giusto una ricostruzione veloce con eventuali aggiornamenti su quella che è stata la vostra battaglia di precari Istat, così ci ricolleghiamo anche alla prossima corrispondenza.
Sì, quella che è successa all'Istat, vabbè, è stato ripetuto più volte da questi microfoni, quindi sarò velocissimo. È sostanzialmente una cosa che è frutto del lavoro di auto-organizzazione dei lavoratori messo in piedi oramai da 4 anni circa. Esiste una grossa quota di lavoratori che hanno tutti lo stesso contratto a tempo determinato e che sono stati selezionati tramite concorso. Ricadono dentro una normativa cosiddetta decreto D'Alia questi lavoratori, che dovrebbe vedere l'espulsione dei precari dell'intero settore pubblico, oltre che quelli della ricerca pubblica, entro un termine che è stato spostato in questa finanziaria dal 2016 al 2018. Ci siamo battuti durante questi mesi, avendo questo come conseguenza anche la dimissione di 2 direttori del personale dell'istituto che erano contrari a questa posizione, ci siamo battuti per ottenere un rinnovo lungo, una proroga lunga che coprisse i prossimi 3 anni, in maniera dentro il quadro di un accordo sindacale che derogava alle normative vigenti e che a un certo punto ci avrebbero dovuto vedere espulsi tipo dall'istituto, e insomma questa cosa è stata significativa non solo perché è un passetto avanti verso la stabilizzazione e l'inserimento di ruolo dentro l'istituto, ma che è stata ottenuta tramite l'auto-organizzazione e la lotta dei lavoratori principalmente.
Va bene, allora passiamo magari a un piccolo stacco musicale, così entriamo con la prossima corrispondenza. Vuoi aggiungere?
Ogni volta che soffia quel vento mi tornano in mente le vecchie canzoni che cantavamo attorno a quella bottiglia di rum delle grandi occasioni. Speravamo in un mondo diverso e un mondo diverso continua a sognare. Quel sogno non è un'illusione, sappiamo che tutto si può ancora cambiare. Ogni volta che apro i miei occhi, guardo il sole che sorge al mattino, sembra sorridere al mondo che invece ne vuole soltanto gestire il destino. Quel fuoco che sale nel cielo riflette nel cuore ribelle passione. Continuiamo la rotta sul galeone sognando la rivoluzione. Nella notte alzo al cielo il mio uncino e al rosso del sole del primo mattino che lancia il suo raggio. Bottiglie, battaglie, compagne, compagne, all'arrembaggio.
Sì, allora rientriamo di nuovo in studio. Abbiamo già in onda la prossima corrispondenza con un ricercatore del CNR. Ci senti? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, guarda, noi abbiamo appena, col compagno qui in studio, abbiamo appena ricostruito un po', diciamo, tutta la situazione, diciamo, tutto l'attacco appunto al mondo della ricerca attuale. Abbiamo visto che comunque, diciamo, in una panoramica, in un disegno generale, che comunque tende appunto a togliere i finanziamenti progressivamente, a diciamo destrutturare totalmente gli enti di ricerca e dall'altra parte il sistema di ricerca, diciamo, pubblico universitario. E abbiamo visto che comunque all'interno di questo macro disegno generale si pongono sempre piccole, diciamo, vertenze, piccoli interventi che vanno a appunto a ad incidere sui singole realtà di lavoro. Per queste, diciamo, si aprono di volta in volta piccole vertenze. Si sono aperte in questi mesi le vertenze ad Istat, ad ISFOL, ne abbiamo parlato poc'anzi. Con te magari volevamo un po' sapere, diciamo, tu lavori da molto a CNR, comunque è qualche anno che lavori già lì. Volevamo sapere in realtà come sono cambiate le condizioni di lavoro in questi anni, cosa è successo proprio all'interno del CNR.
Beh, il CNR è stato, diciamo, oggetto con l'università di vari attacchi, e il più grosso è stato quello economico, perché è dal 2001, dalla Moratti, che il CNR ha visto ridursi sempre di più il suo fondo di finanziamento ordinario. Prima del 2000 il CNR era un'agenzia anche di finanziamento alla ricerca pubblica, in particolare la ricerca di base, e invece adesso ha solo i soldi per pagare gli stipendi. In più siamo dal 2001, diciamo, in una condizione di blocco delle assunzioni, e i concorsi sono veramente pochi, e quindi ciò va a scapito ovviamente della qualità della ricerca, ma soprattutto colpisce le nuove generazioni, i giovani che devono entrare nel mondo della ricerca. Quindi abbiamo generazioni di precari, e spesso con battaglie anche molto dure sindacali si riesce a stabilizzarne un certo numero, però la situazione è drammatica, e questo ovviamente fa sì che il mondo della ricerca italiana sia depauperato di risorse, perché i giovani sono spinti ad andare fuori. In più c'è tutta una mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
E in più c'è tutta una serie di contratti, una giungla di contratti ovviamente che caratterizzano il mondo del precariato universitario, alcuni senza diritti, ma anche nell'università, tipo le borse di studio dati a ricercatori con esperienza che non garantiscono nemmeno i versamenti INPS, quindi paradossalmente se tu ti ammali non hai stipendio. E io penso quindi che si debba intervenire con un coordinamento delle varie lotte, perché poi alcuni problemi sono problemi comuni, e per riportare quella che è un'idea di sapere diversa da quella che cercano di imporci, cioè la ricerca non può essere solo finalizzata, è importantissima la ricerca di base, bisogna tornare ad avere finanziamenti pubblici e bisogna eliminare tutta una serie di tipologie di contratto che in realtà non danno alcun diritto a lavoratori e lavoratrici, insomma.
Sì, e appunto come tu anche tu sottolineavi, diciamo, la situazione attualmente è molto frammentata, si vanno ad aprire piccole partite in ogni posto di lavoro. Appunto tu parli di un coordinamento che riunisca tutti i lavoratori della ricerca, puoi magari spiegarci un po' meglio questa tua idea, questa proposta?
Sì, diciamo che le piccole battaglie le cercano di portare avanti le diverse sigle sindacali in maniera diversa nei vari posti di lavoro, però ritengo che queste battaglie si debbano fare, ma non risolvano il problema a monte, cioè il problema è la mancanza di finanziamento per la ricerca scientifica delle università italiane e soprattutto il modo in cui vengono reclutati ricercatori anche esperti pagati con contratti senza tutele, e quindi per questo ritengo che sia importantissimo un coordinamento trasversale, perché ritengo che sia fondamentale un andare in controtendenza, cioè riprendere a finanziare la ricerca pubblica. Dappertutto nel mondo si dimostra che le cose si cambiano forse in forti investimenti pubblici, addirittura negli Stati Uniti, se uno si guarda la storia della Silicon Valley, che non voglio dire che è un paese, il regno del capitalismo, la Silicon Valley è stata costruita con soldi pubblici, forti interventi pubblici. Quindi questa idea di Renzi di poter spostare tutta la ricerca nel privato, un'idea secondo me assurda, priva di fondamenti reali, in realtà serve soltanto a dare gli ultimi soldi rimasti agli amici e agli amici degli amici, insomma.
Sì, poco fa infatti col compagno in studio parlavamo appunto della perdita di indipendenza appunto della ricerca pubblica, ovvero nel momento in cui va a cadere questo settore, questo tipo di investimento di ricerca comunque pubblico, e si dà spazio al privato, naturalmente la ricerca perde quella sua unicità, quella sua caratteristica comunque non strumentalizzata e non privata. Sì, dicevi, scusami?
No, hai perfettamente ragione, questa è una cosa che viene da lontano, parte dalla riforma Ruberti che permise la prima entrata del privato nella ricerca, e adesso praticamente esiste solo, viene finanziata esclusivamente la ricerca finalizzata in mano a alcune associazioni private, per non dire che molti finanziamenti pubblici poi vanno a finire nelle casse dei privati, che non fanno vera ricerca ma spesso e volentieri fanno applicazioni tecnologiche con i nostri soldi, insomma.
Senti, ciao, buongiorno, sono un altro compagno in studio. Io ti volevo fare questa domanda, visto che hai fatto riferimento alla necessità di un coordinamento fra le lotte o comunque le situazioni che già sono in agitazione dal punto di vista della ricerca. Ecco, quello che volevo chiederti è come secondo te si può articolare, su quali punti si può articolare in modo da essere abbastanza efficiente, perché comunque il quadro descritto penso che sia col compagno che abbiamo qui in studio, che anche quello che hai descritto te parla chiaro, nel senso che per quanto si possa agire in loco nella situazione specifica, poi il problema è generale, per cui però appunto quello che ti chiede è su quali punti si può articolare un coordinamento, una lotta che sappia agire sui suoi punti specifici ma che abbia anche la capacità di allargarsi e di porre anche un problema un po' più serio ai vari governi che si alternano.
Sì, no, la domanda è un po' difficile, però secondo me il punto fondamentale ovviamente è a mio avviso l'occupazione, per diversi motivi. Il primo è ovviamente che noi abbiamo in Italia un numero molto basso di ricercatori e ricercatrici rispetto al resto d'Europa, quindi per una ricerca efficiente occorre più gente che lavori nel campo, soprattutto forse giovani, su questo non c'è dubbio. E poi bisogna ragionare anche sulla forma di reclutamento, ci sono troppi contratti, quindi il punto è come pagare i giovani ricercatori. Non si possono più ammettere, secondo me, dei contratti senza tutele. Faccio un esempio, continuo a dire le borse di studio, e forse nell'ISTA sono poco usate, ma sono usate molto per ricercatori appunto del CNR, pagati soprattutto con borse di fondazioni esterne, fondazioni private. E queste borse di studio vengono date appunto a ricercatori esperti che non hanno bisogno più di studiare perché sono esperti del campo, e sono contratti privi di qualsiasi tutela, non solo dei versamenti ma anche dei versamenti all'INPS, e in alcuni casi addirittura, se sono gestiti dai privati, prevedono il blocco del contratto se uno si è male. Quindi ritengo che siano condizioni lavorative che ci riportano lontano nel passato, quindi io credo che si debba lottare contro queste forme contrattuali, e credo che si possa fare, che siano delle battaglie che si possano condurre e si possano vincere. Poi ci deve essere un finanziamento pubblico, non c'è più il finanziamento alla ricerca di base, e i ricercatori cercano tutti di finalizzare la propria ricerca, mettere parole chiave per far vedere che loro fanno ricerca finalizzata. Questo nuoce proprio all'idea stessa di ricerca scientifica, secondo me. E il modello per costruire una forma di lotta penso che sia quello dei laboratori sociali o degli autoconvocati nella scuola, cioè cercare di costruire dei momenti di confronto trasversali a diverse sigle sindacali, che mette insieme ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori precari, ma anche studenti, perché la qualità dell'insegnamento dipende fortemente anche dalle condizioni di lavoro di chi insegna e da quanto ovviamente viene investito nelle strutture universitarie.
Sì, da questo punto di vista, come ben sai, in realtà abbiamo ragionato già insieme, all'interno dell'università comunque si stanno mobilitando alcuni ricercatori, come sai, cioè, c'è stato qualche settimana fa un primo incontro nazionale appunto di questo coordinamento dei ricercatori accademici. Ora, in questo tuo disegno, in questa tua prospettiva, questa proposta di fare un coordinamento comunque nazionale dei ricercatori, vorrei capire in che modo, quali connessioni possiamo ritrovare con il mondo della ricerca accademica, o ancor di più con il mondo appunto degli studenti, con la realtà universitaria a 360 gradi.
Noi stiamo cercando di costituire un gruppo di ricercatori del CNR un po' trasversale al CNR proprio, trasversale di diversi sigli sindacali, e ci siamo visti un paio di volte. Ovviamente il percorso è complesso, però secondo me vale la pena intraprenderlo, e ci vorrebbero appunto dei momenti di bisognerebbe organizzare delle assemblee per esempio sul tema dell'occupazione, quindi il precariato in generale, però allargato anche all'università e agli enti di ricerca, e in cui si invitino anche gli studenti, perché gli studenti ovviamente parte degli studenti sono poi immediatamente interessati a quello che saranno le loro prospettive lavorative.
Beh, certo, anche perché un'università senza ricerca comunque, diciamo, si riduce a mera didattica, per cui diciamo, indirettamente comunque andranno anche le conseguenze, come dire, cadranno anche sulla componente degli studenti, soprattutto sulla componente degli studenti.
Ma, anche se qui permettetemi, si entra anche in uno, si apre una nuova porta appunto di ragionamento, per cui toccherebbe approfondire un po' di più, o in realtà già è stato fatto, si fa ancora da più parti comunque, qual è l'analisi sulla situazione attualmente universitaria, soprattutto per cui diciamo che non sono proprio anni floridi per soprattutto in quanto riguarda, per quanto riguarda la coscienza e le capacità mobilitative sia dei collettivi universitari sia anche proprio degli studenti, io lo dico così, non dico soggetto, però in quanto comunque persone che si riconoscono in una situazione di difficoltà, disagio e prospettivamente anche di futuri precari, diciamo che appunto io la domanda che ti ho fatto prima è proprio per questo, cioè vedendo tutte le varie parti in campo su questo problema, che è il problema della ricerca, perché è vero quello che dici te, per quanto riguarda gli studenti universitari ci sono due aspetti: da un lato la qualità, non solo quelli universitari chiaramente, la qualità della formazione, dall'altro anche la possibilità magari un domani di provare a intraprendere la via della ricerca. Però appunto il discorso è su che cosa si può incidere realmente per creare un problema, cioè qual è il peso contrattuale che i ricercatori nei vari ambiti possono avere, perché chiaramente uno studente, l'abbiamo visto nelle mobilitazioni degli ultimi anni, mobilitazioni anche partecipate da centinaia di migliaia di persone, però che non hanno saputo incidere realmente, per cui si sono portate a casa delle sconfitte, purtroppo bisogna anche chiamarle col loro nome. Per riuscire a incidere, su che cosa si può battere? E appunto io rilancio anche la domanda che ti faceva prima il compagno: su quali punti si può trovare una connessione reale di ragionamento che poi possa portare alla mobilitazione? A questo parlo sempre a livello trasversale.
Diciamo che è vero che ci sono state diverse sconfitte, però secondo me, specialmente per quanto riguarda il mondo universitario, i tentativi sono stati molto, finora diciamo, abbastanza blandi. Ricordiamo che c'è stata una riforma universitaria, quella della Gelmini, che è stata epocale, che ha eliminato la figura del ricercatore a tempo indeterminato, e la reazione dei docenti, del personale universitario è stata risibile. Soltanto qualche ricercatore ha fatto, diciamo, si è rifiutato di fare i corsi ed è stato subito rimpiazzato. Ovviamente così le battaglie non si possono vincere, e quindi occorre una mobilitazione generale per riportare, secondo me bisogna riportare per esempio all'università la figura del ricercatore a tempo indeterminato, perché questo ha tolto un'enorme possibilità ai giovani a molti giovani di essere stabilizzati, e diciamo dal punto di vista dell'efficienza della ricerca crea una piramide al contrario, con pochi ricercatori a tempo determinato che devono trovarsi un contratto di anno in anno e che quindi non possono pianificare e quindi non possono lavorare e produrre quello che si potrebbe. È chiaro che dipende da noi, dalla nostra forza, dalla nostra capacità e anche da come le persone intorno a noi rispondono, insomma. Però vale la pena provare. Rivediamo nella scuola, questa operazione si è fatta, ovviamente è nato anche uno sciopero sociale che ha visto partecipare il 14 novembre lavoratori e lavoratrici della scuola, diversi sigle sindacali. Ovviamente non si può parlare di un grandissimo successo, ma siamo all'inizio e secondo me, diciamo, su questo tipo di esperienza noi dobbiamo basarci per costruire un gruppo di autoconvocati università e ricerca.
Va bene, allora guarda, noi purtroppo già abbiamo sforato molto, diciamo, con la trasmissione. Ti ringraziamo comunque per questo tuo intervento e naturalmente ti invitiamo in qualsiasi momento a contattare, a tenere comunque la radio come riferimento per eventuali aggiornamenti o lotte in corso. Allora ti ringraziamo e alla prossima, buona giornata.
Alla prossima, ciao.
Ciao. Niente, possiamo concludere qui questa puntata di Corrispondenza Operaia. Io magari per concludere dico, è una situazione molto complicata perché appunto paradossalmente in tutte le puntate di Corrispondenza Operaia, quando andiamo a chiamare magari una vertenza in lotta di magari, come spesso succede, un centro di lavoro, un stabilimento, un centro commerciale, una qualsiasi cosa che chiude, e quindi la difficoltà dei lavoratori, quindi il rischio di perdita del posto di lavoro, però il discorso lì è molto più, viene molto più semplice, molto più spontaneo nella difficoltà estrema poi di trovare soluzioni. Questo invece è un ragionamento che va di nuovo aperto, è molto complesso di per sé. Io dico anche che almeno la mia difficoltà attuale è immaginare quelle che possono essere forme di lotta da mettere in campo per creare un problema serio e riuscire a strappare, il riferimento che facevo prima al peso contrattuale, da questo punto di vista è necessario ragionarlo, perché chiaramente si può fare anche una mobilitazione sotto al ministero di decine di migliaia di persone, come varie volte si è fatto nell'ambito della scuola e dell'università, però chiaramente se si pecca di incisività sui luoghi di lavoro chiaramente poi i risultati non vengono fuori. Per questo crediamo che sia un dibattito che vada aperto, portato avanti, cercando anche di spremere le meningi e nel più breve tempo possibile riuscire anche a trovare una quadratura. Non so se volete aggiungere qualcos'altro prima di salutarci.
Forse una cosa su queste ultime parole di Francesco. La differenza fondamentale dentro il precariato intellettuale, sia esso nel comparto della formazione o nel comparto della ricerca, io non sono del tutto sicuramente è vero che l'università in quanto corpo omogeneo ha avuto pochissima resistenza, tipo, alla ristrutturazione messa in atto da Tremonti e Gelmini, però è anche vero, come dire, che ci sono stati dei movimenti largamente, diciamo, popolati dal corpo studentesco, che sono stati significativi e che sono, diciamo, su alcune ipotesi sono stati chiaramente sconfitti, tanto è vero che oggi Renzi riesce a far passare le sue linee, tipo, sulla buona scuola come una riqualificazione addirittura della scuola pubblica, quando si tratta in realtà di gestire la povertà formativa. Allora io penso su questo, dico, dobbiamo imparare, diciamo, proprio dalle esperienze passate e iniziare a dire che le condizioni di chi lavora nel comparto della formazione e della ricerca pubblica devono essere condizioni di lavoro normale, perché delle condizioni di lavoro normale, non perché come dire, una professione intellettuale deve garantire qualcosa di più, e quindi anche come lavoratori del comparto della ricerca e della formazione, a mio avviso, dobbiamo iniziare a dire che siamo identici a qualsiasi altro comparto del settore pubblico, e rivendichiamo delle condizioni di stabilità e di continuità del lavoro come in ogni settore lavorativo pubblico e privato un lavoratore dovrebbe rivendicare, ma che la nostra rivendicazione, come dire, ha anche il significato di difesa di una funzione pubblica fondamentale, e su questo, dico, dovremmo, come dire, imparare a non fare sconti a due categorie: quei politici che salivano sui tetti di architettura da segretario del PD o da esponente o da parlamentari del PD andavano agli assembramenti in difesa della ricerca pubblica, per poi sfregarsi le mani, perché in realtà sarebbero stati i tagli che l'austerità locale, che l'austerità fiscale, scusate, che il PD, di cui il PD si è fatto primo promotore in Italia negli ultimi 7 anni, non avrebbe mai potuto abbattersi sull'università senza conseguenze elettorali se l'avessero dovuta fare loro. Quindi mai più nessuna ipocrisia e mai più nessuna alleanza con i falsi amici della ricerca pubblica e della scuola pubblica. E in secondo luogo il fatto anche, come dire, che i sindacati troppo spesso, come dire, hanno mediato o hanno provato a far passare le singole rivendicazioni del comparto fuori da un quadro politico, come se si trattasse ogni volta di garantire quella singola decina di lavoratori dentro quell'istituto o quella singola vertenza. E io penso, insomma, che invece la partecipazione, l'auto-organizzazione dei lavoratori sia una strada possibile per poi ottenere quei diritti di cui stiamo parlando, anche perché no, poi iniziare a mettere in discussione pure i contenuti del nostro lavoro, cosa che viene difficile fare fino a quando ovviamente sei ricattato alla precarietà.
Va bene, concludiamo così questa puntata con Corrispondenze Operaie, ovviamente a risentirci a lunedì prossimo.
Convivir, estáis provocando otra guerra civil. Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando.